Capitolo 73. Commento Giovanni 13 da 31 a 38 e i capitoli 14, 15, 16 e 17. Il vostro cuore non sia turbato. Gesù guardò i discepoli con affetto divino e con tenera simpatia e disse loro: «Ora il figliuol dell'uomo è glorificato e Dio è glorificato in lui». Dopo che Giuda se ne fu andato, Gesù, rimasto solo con gli undici, volle parlare loro della sua imminente separazione. Ma prima si soffermò ancora sul grande scopo della sua missione, sempre presente davanti a lui. Si consolava all'idea che la sua umiliazione e la sua sofferenza avrebbero glorificato il nome di Dio, e verso tale gloria volse innanzitutto il pensiero dei suoi discepoli. Con tenerezza Gesù li chiamò figlioletti e disse: «È per poco tempo che sono ancora con voi. Voi mi cercherete, e come ho detto ai giudei, dovevo io, voi non potete venire. Così lo dico ora a voi». I discepoli non si rallegrarono nell'udire tali parole, anzi furono presi da timore e si strinsero intorno al Salvatore. Il loro maestro e signore, guida e amico, era loro più caro delle loro stesse vite. A lui si erano rivolti per essere aiutati nelle difficoltà e confortati nei momenti di dolore e delusione. Di fronte alla prospettiva di rimanere soli nelle difficoltà, si sentirono oppressi da oscuri presentimenti. Ma Gesù rivolse loro parole piene di speranza. Sapendo che sarebbero stati assaliti dal nemico, il quale ha più successo con quanti sono afflitti e turbati, fece loro volgere lo sguardo non alle cose che si vedono, ma a quelle che non si vedono. I discepoli distolsero così i loro pensieri dall'esilio terreno per volgerli verso la patria celeste. Il vostro cuore non sia turbato. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, se no ve l'avrei detto. Io vo a prepararvi un luogo, e quando sarò andato e v'avrò preparato un luogo, tornerò e v'accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi, e del dove io vo sapete anche la via. Per amor vostro sono venuto nel mondo e ho lavorato in vostro favore, e quando sarò andato via continuerò a lavorare per voi. Sono venuto per manifestarmi a voi affinché crediate. Presso il Padre continuerò a cooperare con Lui per voi. Gesù se ne andava per una ragione diversa da quella temuta dai discepoli. Non si trattava di una separazione definitiva. Andava a preparare un luogo per poi tornare e accoglierli presso di sé. Mentre egli edificava una dimora, essi avrebbero dovuto formarsi un carattere simile al suo. I discepoli erano ancora perplessi. Toma, sempre tormentato dal dubbio, chiese: «Signore, non sappiamo dove vai. Come possiamo sapere la via?» Gesù gli disse: «Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se m'aveste conosciuto, avreste conosciuto anche mio Padre, e fin da ora lo conoscete, l'avete veduto. Non vi sono molte strade che conducono al cielo. Nessuno può scegliersi la propria. Gesù dice: «Io sono la via. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me». Sin dal primo annuncio evangelico, quando in Eden fu detto che la posterità della donna avrebbe schiacciato il capo del serpente, Gesù era stato indicato come la via, la verità e la vita. Era la via al tempo di Adamo, quando Abele offrì a Dio il sangue di un agnello, simbolo del Redentore. Era la via della salvezza per i patriarchi e i profeti. È l'unica via per la quale possiamo avere accesso a Dio. Gesù disse ancora: «Se m'aveste conosciuto, avreste conosciuto anche mio Padre, e fin da ora lo conoscete, l'avete veduto». Ma i discepoli stentavano a capire, e Filippo gli chiese: «Signore, mostraci il Padre e ci basta». Stupito, Per la lentezza della loro comprensione, Gesù domandò: «Da tanto tempo sono con voi, e tu non m'hai conosciuto, Filippo? È mai possibile che non siate riusciti a scorgere il Padre nelle opere che ho compiuto per mezzo suo? Non credete che io sono venuto per rendere testimonianza del Padre? Chi ha veduto me ha veduto il Padre. Come mai tu dici mostraci il Padre?» Gesù non ha cessato di essere Dio quando si è fatto uomo. Sebbene si sia umiliato nell'umanità, ha mantenuto sempre la natura divina. Solo Cristo poteva convenientemente rappresentare il Padre presso gli uomini, e i discepoli avevano avuto il privilegio di contemplare quella rivelazione per 3 anni. Credetemi che io sono nel Padre e che il Padre è in me, se no credete a cagion di quelle opere stesse. La loro fede poteva fondarsi sulla testimonianza delle opere di Cristo, opere che nessun uomo da solo aveva fatte o avrebbe potuto fare. Le opere di Gesù testimoniavano la sua divinità. Tramite loro il Padre si era rivelato. Se i discepoli avessero creduto nella unione vitale tra il Padre e il Figlio, non avrebbero perso la fede nel momento della sofferenza e della morte di Cristo. Gesù voleva che passassero dalla scarsa fede a esperienze più profonde possibili, se lo avessero accettato per quello che era veramente la manifestazione di Dio. Voleva condurli stabilmente sino a Dio attraverso la fede. Con molta pazienza, il nostro compassionevole Salvatore cercò di preparare i discepoli per l'imminente tempesta della tentazione. Allora sarebbero stati al riparo con Lui, in Dio. Mentre Gesù parlava, la gloria di Dio risplendeva sul suo volto e tutti i presenti furono pervasi da un sacro timore. I cuori dei discepoli si accostarono di più a Gesù e, avvicinandosi al Maestro, si trovarono più vicini gli uni agli altri. Sentirono l'atmosfera del cielo e nelle parole di Gesù riconobbero un messaggio del Padre Celeste. Gesù continuò: in verità vi dico che chi crede in me farà anch'egli le opere che fo io». Il Salvatore desiderava intensamente che i discepoli comprendessero il motivo per cui la divinità si era unita all'umanità. Egli era venuto nel mondo per rivelare la gloria di Dio affinché gli uomini potessero essere innalzati mediante la sua potenza. Dio si era manifestato in lui perché Cristo potesse manifestarsi in loro. Gesù non ha esercitato poteri che gli uomini non potessero avere a loro volta per la fede in Lui. Tutti i Suoi seguaci, se si sottomettono a Dio come Egli fece, possono conseguire la Sua perfetta umanità. E ne farà di maggiori, perché io me ne vo al Padre. Maggiori le opere dei discepoli, non per la loro natura, ma per la loro estensione. Gesù non si riferì unicamente ai miracoli, ma a tutta l'opera compiuta mediante lo Spirito Santo. Dopo l'ascensione, i discepoli videro il compimento di questa promessa. La morte, la risurrezione e l'ascensione di Gesù divennero per loro una realtà vivente. Si resero conto che le profezie si erano adempiute alla lettera. Investigarono le scritture e ne accettarono gli insegnamenti con una fede e una convinzione prima sconosciute. Si resero conto che le affermazioni del Divino Maestro erano vere e mentre testimoniavano della loro esperienza ed esaltavano l'amore di Dio, moltitudini commosse e conquistate credevano in Gesù. La promessa del Salvatore vale per tutta la Chiesa, sino alla fine dei tempi. Dio non vuole che il suo meraviglioso piano di salvezza consegua risultati insignificanti. Coloro che lavorano confidando non in ciò che possono fare, ma in quello che Dio può fare per loro mezzo, vedranno l'attuazione della sua promessa. Gesù dice: «E ne farà di maggiori, perché io me ne vo al Padre». I discepoli non conoscevano ancora le risorse infinite della potenza del Salvatore. Egli disse loro: «Fino ad ora non avete chiesto nulla nel nome mio. disse loro che avrebbero potuto ricevere chiedendo potenza e grazia nel suo nome. Accanto al Padre avrebbero domandato in nome loro, presentando la richiesta del più umile supplicante come un suo desiderio. Ogni preghiera sincera viene udita nel cielo e anche se imperfettamente espressa ma detta col cuore, sale fino al santuario dove Gesù intercede. Egli la presenterà immancabilmente al Padre, bella e profumata dall'incenso della perfezione. Il cammino della sincerità e dell'integrità non è esente da ostacoli, ma in ogni difficoltà noi dobbiamo scorgere un invito alla preghiera. Tutte le capacità provengono da Dio, che è a disposizione anche dell'essere più debole. Gesù ha detto: «E quel che chiederete nel mio nome lo farò, affinché il Padre sia glorificato nel figliuolo. Se chiederete qualche cosa nel mio nome, io la farò». Gesù ha invitato i discepoli a pregare nel suo nome. Essi possono presentarsi a Dio nel nome di Cristo. Acquistano valore agli occhi del Signore per merito del sacrificio compiuto in loro favore. Sono preziosi perché è stata imputata loro la giustizia di Gesù. Per amore di Cristo, il Signore perdona coloro che lo temono. Non scorge in loro lo stato abietto del peccato, ma riconosce la somiglianza col suo figliuolo nel quale hanno creduto. Il Signore non vuole che il suo popolo si stimi poco. Egli desidera che i suoi figli si valutino in base al prezzo con cui sono stati riscattati. Dio ha amato i peccatori sino a dare il suo figliuolo per la loro redenzione. Egli li tiene in gran conto ed è lieto per le loro preghiere che esaudisce a lode del suo nome. Essi possono aspettarsi grandi cose se credono nelle sue promesse. Pregare nel nome di Cristo significa accettare il suo carattere, manifestare il suo spirito e compiere le sue opere. Le promesse del Salvatore sono condizionate: se voi mi amate, osserverete i miei comandamenti. Egli salva gli uomini non nel peccato, ma dal peccato, e coloro che lo amano manifesteranno il loro amore con l'ubbidienza. Ogni vera ubbidienza procede dal cuore. Gesù mise tutto il suo cuore in quello che faceva. Se lo vogliamo, trasformerà il nostro cuore e la nostra mente a tal punto conformi alla sua volontà, che ubbidendo non faremo che seguire i nostri impulsi. La volontà dell'uomo trasformata e santificata trova la sua più grande gioia nel servire il Signore. Quando riusciamo a conoscere Dio come ci è possibile farlo, allora la nostra vita diventa una continua obbedienza. Il peccato diviene sempre più odioso per coloro che apprezzano il carattere di Cristo e vivono in comunione con Dio. Possiamo osservare la legge di Dio come Cristo ha fatto se ci serviamo della sua forza. Ma non dobbiamo lasciare agli altri le nostre responsabilità e aspettare che essi ci dicano come dobbiamo agire. Non bisogna chiedere consigli agli uomini. Il Signore ci guiderà volentieri per le vie del nostro dovere, così come lo fa per tutti. Se ci accostiamo a Lui con fede, ci farà conoscere le sue vie. I nostri cuori arderanno quando il Signore comunicherà con noi come faceva con Enoch. Coloro che decidono di non fare nulla in nessun campo che dispiaccia a Dio sapranno quale linea di condotta seguire dopo avergli presentato il loro caso. Riceveranno non soltanto sapienza, ma anche potenza. La potenza secondo la promessa di Gesù per ubbidire e per servire. Tutta la potestà che è stata data a Cristo per aiutare gli uomini gli è stata data come al capo e al rappresentante di tutta l'umanità. E qualunque cosa chiediamo, la riceviamo da Lui, perché osserviamo i Suoi comandamenti e facciamo le cose che Gli sono grate. Prima di offrire se stesso come sacrificio, Gesù vuole lasciare ai Suoi discepoli il dono più importante e completo, un dono che avrebbe loro reso accessibili le risorse illimitate della Sua grazia. E io pregherò il Padre, ed Egli vi darà un altro Consolatore, perché stia con voi in perpetuo, lo spirito della verità, che il mondo non può ricevere, perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete, perché dimora con voi e sarà in voi. Non vi lascerò orfani, tornerò a voi. Lo Spirito era già stato nel mondo e sin dall'inizio dell'opera della redenzione aveva agito nei cuori. Ma finché Gesù fu sulla terra, i discepoli non desideravano alcun altro aiuto. Solo dopo la partenza del Salvatore sentirono la necessità dello Spirito e allora lo ricevettero. Lo Spirito Santo è il rappresentante di Cristo, libero dai limiti della natura umana. Nella sua umanità Gesù non poteva essere presente in ogni posto. Era perciò bene per i discepoli che egli se ne andasse al Padre e che lo Spirito venisse sulla terra come suo successore. Così nessuno avrebbe avuto il vantaggio di un contatto diretto col Cristo. Mediante lo Spirito il Salvatore sarebbe stato ugualmente accessibile a tutti. In tal modo sarebbe stato loro più vicino di quando era sulla terra. E chi mi ama sarà amato dal Padre mio. E io l'amerò e mi manifesterò a lui. Gesù vedeva quello che sarebbe accaduto ai suoi discepoli. Ne seguiva uno condotto al patibolo, un altro sulla croce, un altro esiliato in un'isola sperduta, altri nella persecuzione e nella morte. Pertanto li incoraggiò promettendo la sua presenza in ogni prova. Quella promessa è ancora pienamente valida. Il Signore conosce perfettamente la situazione dei Suoi fedeli servitori che per amor Suo giacciono in prigione o sono esiliati in isole sperdute e li conforta con la Sua presenza. Quando, per amore della verità, il credente si trova alla sbarra di un iniquo tribunale, Gesù è al suo fianco. Le accuse contro i Suoi seguaci sono accuse contro Cristo che viene nuovamente condannato nella persona del Suo discepolo. Se qualcuno è in carcere, Gesù lo consola con le sue promesse. Se qualcuno affronta la morte per amor suo, Gesù gli dice: «Non temere, io sono il primo e l'ultimo e il vivente. E fui morto, ma ecco son vivente per i secoli dei secoli, e tendo le chiavi della morte e dell'Hades». La vita offerta in sacrificio per Gesù è conservata per la gloria eterna. In tutti i tempi, in tutti i luoghi, in tutti i nostri dolori e in tutte le nostre afflizioni, quando le prospettive sembrano oscure e il futuro inquietante, quando ci sentiamo soli e abbandonati, il Consolatore viene inviato in risposta alle preghiere della fede. Circostanze diverse possono separarci da tutti gli amici, ma nessun evento e nessuna distanza possono separarci dal Consolatore celeste. Ovunque siamo e ovunque andiamo, egli è sempre alla nostra destra per sostenerci e per incoraggiarci. Siccome i discepoli non riuscivano ancora a capire il senso spirituale delle sue parole, Gesù le spiegò nuovamente. Ma il Consolatore, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, egli vi insegnerà ogni cosa. Non potrete più dire di non riuscire a comprendere. Non vedrete più le cose in modo confuso come in uno specchio, ma sarete capaci di abbracciare con tutti i santi qual sia la larghezza, la lunghezza, l'altezza e la profondità dell'amore di Cristo e di conoscere questo amore che sorpassa ogni conoscenza. I discepoli dovevano essere i testimoni della vita e dell'opera di Gesù. Per loro mezzo egli avrebbe parlato a tutti i popoli su tutta la faccia della terra, ma costoro, al momento dell'umiliazione e della morte di Gesù, sarebbero passati attraverso una grande sofferenza e una grande prova, perché dopo una tale esperienza la loro testimonianza fosse più precisa, Gesù promise che il Consolatore avrebbe rammentato loro tutti i suoi insegnamenti. Gesù continuò: «Molte cose ho ancora da dirvi, ma non sono per ora alla vostra portata. Ma quando sia venuto Lui, lo Spirito della verità, egli vi guiderà in tutta la verità, perché non parlerà di suo, ma dirà tutto quello che avrà udito e vi annunzierà le cose a venire. Egli mi glorificherà perché prenderà del mio e ve l'annunzierà». Gesù aveva aperto alla mente dei discepoli un vasto orizzonte di verità. ma era difficile per loro tener separate le sue lezioni dalle tradizioni e dalle massime degli scribi e dei farisei. Erano stati educati ad accettare gli insegnamenti dei rabbini come la voce stessa di Dio, e tali insegnamenti facevano ancora presa sulla loro mente e sul loro cuore. Idee terrene e aspirazioni temporali occupavano ancora una grande parte dei loro pensieri, e nonostante le ripetute spiegazioni di Gesù, non riuscivano a comprendere la natura e il carattere spirituale del suo regno e a capire il pieno significato delle parole di Cristo. Pareva che avessero perso molte delle sue lezioni. Gesù si rese conto delle loro lacune, provò compassione e promise lo Spirito Santo che avrebbe ricordato loro i suoi insegnamenti. Tacque però molte cose che non erano ancora alla loro portata. Le avrebbe poi rivelate loro lo Spirito Santo. Esso avrebbe aperto la loro mente perché potessero comprendere le cose celesti. Ma quando sia venuto Lui, lo Spirito della verità, Egli vi guiderà in tutta la verità. Il Consolatore è chiamato lo Spirito della verità. La sua opera consiste nello stabilire e nel mantenere la verità. Comincia col dimorare nel cuore come spirito della verità e diventa così un consolatore. Nella verità si trovano conforto e pace, ma nella menzogna non c'è né l'uno né l'altra. Satana conquista le menti con false teorie e tradizioni, volgendo gli uomini verso falsi ideali, ne deforma il carattere. Attraverso le scritture lo spirito parla alla mente, imprime la verità nel cuore e, rendendo manifesti gli errori, li allontana dall'animo. Mediante lo spirito della verità, che opera servendosi della parola di Dio, Cristo attrae a sé il suo popolo eletto. Parlando ai discepoli dell'opera dello Spirito Santo, Gesù infuse in loro la sua gioia e la sua speranza. Egli gioiva per il potente aiuto provveduto per la sua Chiesa. Lo Spirito Santo era il più grande dono che potesse chiedere al Padre per il progresso del suo popolo. Lo Spirito era l'agente della rigenerazione mediante il quale il sacrificio di Gesù diveniva valido. La potenza del male si era rafforzata durante i secoli e gli uomini si sottomettevano pienamente all'influsso satanico. Il peccato poteva essere affrontato e vinto solo tramite la terza persona della divinità, nella pienezza della sua potenza. È lo Spirito che rende effettiva l'opera compiuta dal Redentore del mondo. Attraverso lo Spirito il cuore diviene puro e per mezzo suo il credente partecipa alla natura divina. Lo Spirito concesso da Cristo è una potenza capace di vincere tutte le tendenze al male, quelle ereditate e quelle acquisite, e di imprimere il carattere del Salvatore nella sua Chiesa. Dello Spirito Gesù ha detto: «Egli mi glorificherà». Il Salvatore è venuto per glorificare il Padre, rivelandone l'amore. Così lo Spirito doveva glorificare Cristo, manifestando al mondo la grazia. L'immagine di Dio deve essere riprodotta nell'umanità. L'onore di Dio e quello di Cristo si manifestano nella perfezione del carattere del suo popolo. E quando sarà venuto, convincerà il mondo quanto al peccato, alla giustizia e al giudizio. La predicazione della parola non è efficace senza la presenza e il continuo aiuto dello Spirito Santo. Egli è l'unico agente efficace della verità divina. La verità sveglia la coscienza e trasforma la vita solo quando è accompagnata dall'opera dello Spirito Santo. Nonostante l'abilità nel presentare la lettera della parola di Dio, la familiarità con tutti i suoi comandamenti e con tutte le sue promesse, se lo Spirito Santo non stabilisce la verità, nessun'anima cadrà sulla roccia e sarà infranta. Nessun livello di educazione, nessuna facilitazione, anche se grande, può arrecare un solo raggio di luce senza la collaborazione dello Spirito di Dio. Il seme del Vangelo non porta frutto se non viene reso fertile dalla rugiada del cielo. Avanti che il primo libro del Nuovo Testamento fosse scritto, avanti che il primo sermone fosse predicato dopo l'ascensione di Gesù, lo Spirito Santo scese sugli apostoli riuniti in preghiera. I nemici di Gesù dissero allora: avete riempita Gerusalemme della vostra dottrina. Gesù ha promesso alla Chiesa il dono dello Spirito Santo. La sua promessa non riguarda solo i primi discepoli, ma anche noi. Ma come tutte le promesse, essa è legata a una condizione. Molti credono nella promessa del Signore, ne chiedono l'adempimento, parlano di Cristo e dello Spirito Santo, ma non ricevono nulla. Ciò dipende dal fatto che non permettono che la loro vita sia guidata e controllata dalla potenza divina. Noi non possiamo servirci dello Spirito Santo, è lo Spirito che deve servirsi di noi. Per suo mezzo Dio opera nel suo popolo, poiché Dio è quel che opera in voi il volere e l'operare per la sua benevolenza. Ma molti, invece di sottomettersi, vogliono guidare la propria vita e perciò non ricevono il dono celeste. Lo Spirito viene concesso solo a coloro che con umiltà si sottomettono al Signore, che si lasciano guidare da Lui e che cercano la sua grazia. Bisogna che chiedano e che sappiano accogliere la potenza di Dio. Questa benedizione promessa, richiesta per fede, reca a sua volta tutte le altre benedizioni. Viene concessa nella misura della grazia di Cristo, il quale è pronto a elargire i suoi doni secondo la capacità di ogni anima. Gesù, in questo discorso rivolto ai discepoli, non alluse per nulla alle sue sofferenze e alla sua morte. Le sue ultime parole furono un messaggio di pace. Io vi lascio pace, vi do la mia pace, io non vi do come il mondo dà. Il vostro cuore non sia turbato e non si sgomenti. Prima di lasciare la camera alta, il Salvatore cantò coi discepoli un inno di lode. La sua voce non intonò un canto triste, ma le note gioiose di un inno pasquale. Lodate l'Eterno, voi nazioni tutte, celebratelo voi tutti i popoli, poiché la sua benignità verso noi è grande e la fedeltà dell'Eterno dura in perpetuo. Alleluia. È il Salmo 117. Dopo l'inno uscirono. Passarono attraverso le strade affollate e si diressero verso il Monte degli Ulivi. Procedevano lentamente, ciascuno assorto nei propri pensieri. Appena iniziarono la salita, Gesù disse con tristezza: «Questa notte voi tutti avrete in me un'occasione di caduta, perché è scritto: io percoterò il pastore e le pecore della mia greggia saranno disperse». I discepoli rimasero stupiti e addolorati. Si ricordavano che nella sinagoga di Capernaum, quando Gesù aveva parlato di sé come del pane della vita, molti si erano scandalizzati e se ne erano andati, ma i 12 erano rimasti fedeli. Pietro allora, parlando anche a nome dei suoi fratelli, aveva dichiarato la sua fedeltà a Cristo. Il Salvatore aveva replicato: «Non ho io scelto voi 12? Eppure un di voi è diavolo». Nella camera alta Gesù disse che uno dei 12 lo avrebbe tradito e che Pietro lo avrebbe rinnegato, ma ora le sue parole si riferivano a tutti. Pietro protestò con veemenza: «Quando anche tutti fossero scandalizzati, io però non lo sarò». Nella camera alta aveva detto: «Metterò la mia vita per te». Gesù lo aveva avvisato che in quella notte stessa avrebbe rinnegato il suo Salvatore. In questo momento il Maestro ripete ancora: «In verità io ti dico che tu oggi, in questa stessa notte, avanti che il gallo abbia cantato 2 volte, mi rinnegherai 3 volte». Ma egli vie più fermamente diceva: «Quantunque mi convenisse morir teco, non però ti rinnegherò». E lo stesso dicevano pure tutti gli altri. Essi avevano tanta fiducia in sé che respinsero la ripetuta affermazione di colui che conosceva ogni cosa. Non erano pronti per affrontare la prova e solo al momento della tentazione si sarebbero resi conto della loro debolezza. Quando Pietro disse che avrebbe seguito il suo Signore sino alla prigione e alla morte, sapeva quello che diceva, ma non conosceva se stesso. Nel suo cuore vi erano ancora delle debolezze che solo in seguito si sarebbero manifestate. Pietro non accorgendosi di quel pericolo, correva il rischio della perdizione eterna. Vi erano in Pietro un egoismo e un'eccessiva fiducia in sé che avrebbero potuto travolgere persino il suo amore per il Salvatore. Aveva manifestato molte debolezze, dei peccati non ancora vinti, un'insufficienza spirituale, un carattere non santificato e leggerezza nell'esporsi alla tentazione. Gesù lo esortava solennemente a esaminare il suo cuore. Pietro aveva bisogno di confidare meno in sé e più in Gesù. Se avesse accolto con umiltà quell'avvertimento, avrebbe chiesto al pastore del gregge la sua protezione. Quando nel mar di Galilea era sul punto di affogare, gridò: «Signore, salvami!» Gesù gli porse la mano. Se anche in questo momento avesse gridato a Gesù, sarebbe stato soccorso. Ma Pietro pensò che il maestro non avesse fiducia in lui e questo gli dispiacque. Si sentì offeso e insistette ulteriormente nella sua presunzione. Gesù guarda con tenerezza i suoi discepoli. Non può evitare loro la prova, ma non li lascia senza conforto. Li assicura che romperà le catene della morte e che il suo amore non verrà mai meno. Ma dopo che sarò risuscitato, vi precederò in Galilea. Ancor prima del rinnegamento viene loro data la sicurezza del perdono. Dopo la sua morte e la sua risurrezione, essi seppero di essere stati perdonati e di essere cari al cuore di Gesù. Gesù e i discepoli erano in cammino verso il Getsemane, un luogo appartato ai piedi del Monte degli Ulivi, dove egli spesso si era ritirato per la meditazione e la preghiera. Il Salvatore stava spiegando ai discepoli la sua missione nel mondo e la necessità di una loro comunione spirituale con lui. Per illustrare il suo insegnamento, richiamò la loro attenzione su una vite in fiore illuminata dalla luna. Io sono la vera vite. Gesù raffigurò se stesso non con la palma leggiadra, né col maestoso cedro o con la robusta quercia, ma con la vite e coi suoi viticci intrecciati. La palma, il cedro e la quercia si ergono da soli, senza bisogno di sostegno, ma la vite si appoggia su dei sostegni per arrampicarsi verso il cielo. Nello stesso modo Gesù, nella sua natura umana, dipendeva dalla potenza divina. Egli aveva dichiarato: «Io non posso far nulla da me stesso. Io sono la vera vite». Gli ebrei avevano sempre considerato la vite come la pianta più nobile, simbolo di tutto ciò che è possente, eccellente e fecondo. Israele era stato rappresentato come una vite piantata dal Signore nella terra promessa. Gli israeliti basavano la speranza della loro salvezza sul fatto di appartenere al popolo eletto, ma Gesù dice: «Io sono la vera vite». Non pensate di poter partecipare alla vita divina e di divenire eredi della promessa soltanto perché appartenete al popolo di Israele. La vita spirituale si ottiene solo attraverso me. Io sono la vera vite e il Padre mio è il vignaiuolo. Il nostro Padre Celeste aveva piantato la sua buona vite sulle colline della Palestina ed egli stesso ne era il vignaiuolo. Molti erano stati attratti dalla bellezza di quella vite e ne avevano riconosciuto il carattere divino, ma i capi di Israele la considerarono come una radice che esce da un arido suolo. La strapparono, la spezzarono e la calpestarono coi loro piedi profani. Pensarono così di averla distrutta per sempre. Ma il vignaiuolo celeste non perse di vista la sua pianta. Riprese la vite che pareva distrutta e la ripiantò dall'altro lato del muro. Il ceppo rimaneva così nascosto e protetto contro i violenti assalti degli uomini. Poi i tralci della vite si arrampicarono sul muro a testimonianza della sua presenza. Per mezzo loro si poteva essere innestati sulla vite. I tralci hanno portato frutto e i passanti ne hanno beneficiato. Gesù disse ai discepoli: «Io sono la vite e voi siete i tralci». Sebbene sul punto di lasciarli, i legami spirituali che li univano a lui sarebbero rimasti intatti. L'unione del tralcio con la vite rappresenta la comunione del credente con Cristo. Il ramo è innestato nella pianta e cresce sulla pianta, fibra con fibra, vaso con vaso. La vita della pianta diventa la vita del ramo. Così l'anima morta nei falli e nei peccati riceve una nuova vita attraverso la comunione con Cristo, basata sulla fede in Lui come Salvatore personale. Il peccatore, unendo la propria debolezza alla forza di Cristo, la propria insufficienza alla pienezza di Cristo, la propria fragilità alla potenza eterna di Cristo, acquista lo Spirito di Cristo. L'umanità di Cristo si è unita alla nostra umanità e la nostra umanità si è unita alla sua divinità. In tal modo, attraverso l'opera dello Spirito Santo, l'uomo diviene partecipe della natura divina ed è accolto nel figliuolo diletto. Non basta stabilire questa comunione con Cristo, bisogna anche mantenerla. Gesù ha detto: «Dimorate in me e io dimorerò in voi». Come il tralcio non può da sé dar frutto se non rimane nella vite, così neppur voi se non dimorate in me. Non si tratta di un'unione occasionale o di un collegamento alla lontana. Il ramo diventa parte vivente della vite. Dalla radice ai rami si trasmettono senza interruzione la vita, la linfa e la capacità di portare frutto. Il tralcio non può vivere diviso dalla vite. Gesù ha detto che nessuno può vivere separato da Lui. La vita ricevuta da Lui può essere mantenuta soltanto mediante una comunione costante. Senza di Lui non si può né vincere un solo peccato, né resistere a una sola tentazione. Dimorate in me ed io dimorerò in voi. Dimorare in Gesù significa ricevere costantemente il suo Spirito e consacrarsi al suo servizio. Deve essere un costante rapporto di comunione tra l'uomo e il suo Dio. Come il tralcio riceve costantemente la linfa dal tronco, così noi dobbiamo attingere da Gesù la fede, la forza e la perfezione del nostro carattere. Come la radice manda la linfa sino ai ramoscelli più lontani, così Cristo comunica il vigore spirituale a ogni credente. Finché l'anima è unita a Cristo, non vi è pericolo che avvizzisca e si secchi. Il vigore della vite si manifesta nei frutti rigogliosi. Gesù ha detto: «Colui che dimora in me, nel quale io dimoro, porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla». Quando noi per fede viviamo in comunione col Figlio di Dio, allora nella nostra vita si manifesteranno tutti i frutti dello Spirito. Il Padre mio è il vignaiuolo. Ogni tralcio che in me non dà frutto, egli lo toglie via. Un'unione solo esteriore con la pianta non è una unione vitale e sarà priva di crescita e di frutto. Vi può essere anche una unione apparente con Cristo, senza una reale comunione con Lui mediante la fede. Gli uomini entrano nella Chiesa attraverso una professione di fede, ma la loro comunione con Cristo si manifesta solo tramite il carattere e la condotta. Se non portano frutto, sono rami falsi. La loro divisione da Cristo produce una rovina completa, come quella dei rami secchi. Se uno non dimora in me, è gettato via come il tralcio e si secca. Cotesti tralci si raccolgono, si gettano nel fuoco e si bruciano. E ogni tralcio che dà frutto lo rimonda affinché ne dia di più. Dei 12 che avevano seguito Gesù, uno, come un ramo secco, stava per essere gettato via. Gli altri dovevano passare attraverso la prova della potatura. Gesù spiegò con tenerezza le intenzioni del vignaiuolo. La potatura produce dolore, ma è il Padre che pota e lo fa con ponderatezza e con affetto. I rami che strisciano sul terreno devono essere separati dagli appoggi su cui si sono avviticchiati per volgersi verso il cielo e appoggiarsi in Dio. L'eccessivo fogliame che succhia la linfa di cui i frutti hanno bisogno deve essere sfoltito, in modo da lasciar penetrare i raggi balsamici del sole di giustizia. Il vignaiuolo rimonda la crescita eccessiva per ottenere un frutto più bello e più abbondante. Gesù ha detto: in questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto. Dio desidera manifestare attraverso voi la santità, la benevolenza e la compassione del suo carattere. Il Salvatore non chiede ai suoi discepoli di compiere delle fatiche per portar frutto, ma si limita a invitarli a dimorare in lui. Se dimorate in me, le mie parole dimorano in voi. Domandate quel che volete e vi sarà fatto. Cristo dimora nei suoi seguaci tramite la parola. Si tratta della stessa comunione vitale già rappresentata con l'immagine del mangiare la sua carne e del bere il suo sangue. Le parole di Gesù sono spirito e vita. Quando le ricevete, ricevete la vita. Voi vivete d'ogni parola che procede dalla bocca di Dio. La vita di Cristo produce in voi gli stessi frutti che ha prodotto in Lui. Vivendo in Cristo, essendo uniti e sostenuti da Lui, traendo da Lui il vostro nutrimento, porterete frutti simili ai Suoi. Il grande desiderio espresso da Gesù nell'ultimo incontro coi discepoli era che potessero amarsi come Egli li aveva amati. Insistette ripetutamente su questo soggetto. La sua prima raccomandazione che fece quando si trovò con loro nella camera alta fu: «Io vi do un nuovo comandamento, che vi amiate gli uni gli altri. Come io v'ho amati, anche voi amatevi gli uni gli altri». Questo comandamento era nuovo per i discepoli, perché essi non si erano ancora amati come Cristo li aveva amati. Dovevano avere nuove idee, nuovi impulsi per poter attuare quel nuovo comandamento. La vita e la morte di Gesù avrebbero dato loro una nuova rivelazione di quell'amore. Il comandamento dell'amore ha ricevuto un nuovo significato dopo il sacrificio di Gesù. L'opera della grazia è un servizio continuo di amore, di abnegazione, di sacrificio. Mentre era su questa terra, Gesù ha sempre manifestato in maniera irresistibile l'amore di Dio. Tutti coloro che hanno il suo spirito amano come Egli ha amato e infondono tale sentimento nelle loro relazioni reciproche. Questo amore è la prova che sono i veri discepoli. Da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Quando gli uomini si uniscono non per ragioni di interesse ma di amore, dimostrano che opera in loro una potenza superiore a quella umana. L'esistenza di una tale unità è la prova che l'immagine di Dio è stata ristabilita negli uomini e che in essi è stato infuso un nuovo principio di vita. Essa dimostra anche che la potenza divina può respingere gli agenti soprannaturali del male e che la grazia di Dio ha conquistato le inclinazioni egoistiche del cuore naturale. L'amore manifestato nella Chiesa provocherà certamente l'ira di Satana. D'altra parte, Gesù non ha promesso ai discepoli una vita facile. «Se il mondo vi odia, sapete bene che prima di voi ha odiato me». Se foste del mondo, il mondo amerebbe quel che è suo. Ma perché non siete del mondo, ma io v'ho scelti di mezzo al mondo, perciò vi odia il mondo. Ricordatevi della parola che v'ho detta. Il servitore non è da più del suo Signore. Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Se hanno osservato la mia parola, osserveranno anche la vostra. Ma tutto questo ve lo faranno a cagion del mio nome, perché non conoscono colui che m'ha mandato. L'Evangelo si propaga con una lotta attiva, in mezzo ai contrasti, ai pericoli, alle perdite, alle sofferenze. Coloro che compiono quest'opera calcano le orme del loro Maestro. Come Redentore del mondo, apparentemente Gesù ebbe solo insuccessi. Egli portava al mondo il messaggio della misericordia e pareva che la sua opera di soccorso e di salvezza procedesse con grande lentezza. Gli influssi satanici agivano costantemente contro di lui, ma Gesù non si scoraggiò e non poté ripetere con il profeta Isaia: «Invano ho faticato, inutilmente, per nulla ho consumato la mia forza. Ma certo, il mio diritto è presso l'Eterno, e la mia ricompensa è presso al Dio mio». a Gesù è stata fatta questa promessa. Così parla l'Eterno, il Redentore, il Santo di Israele, a colui che è disprezzato dagli uomini, detestato dalla nazione. Farò di te l'alleanza del popolo per rialzare il paese, per rimetterli in possesso delle eredità devastate, per dire ai prigionieri: uscite, e a quelli che sono nelle tenebre: mostratevi. Essi pasceranno lungo le vie e troveranno il loro pascolo su tutte le alture. Non avranno fame né sete, né miraggio né sole li colpirà più, poiché colui che ha pietà di loro li guiderà e li menerà alle sorgenti d'acqua. Gesù confidava in queste promesse e non concedette nulla a Satana. Negli ultimi momenti della sua umiliazione, quando il dolore più acerbo gravava sul suo animo, disse ai discepoli: «Viene il principe di questo mondo, ed esso non ha nulla in me. Il principe di questo mondo è stato giudicato. Ora sarà cacciato fuori il principe di questo mondo». Con occhio profetico Gesù tracciò le scene dell'ultimo grande conflitto. Sapeva che quando avrebbe esclamato «è compiuto», il cielo intero avrebbe esultato. Udiva già le esclamazioni di vittoria del cielo trionfante. Sapeva che ben presto sarebbero risuonati i rintocchi funebri del regno di Satana e che il nome di Cristo sarebbe riecheggiato di mondo in tutto l'universo. Gesù si rallegrava di poter fare per i suoi discepoli più di quello che essi fossero capaci di domandare o di pensare. Parlò con sicurezza perché sapeva che un piano era stato progettato prima della creazione del mondo. Sapeva che la verità, mediante la potenza dello Spirito Santo, sarebbe prevalsa sul male e che il vessillo insanguinato avrebbe sventolato vittorioso sui suoi seguaci. Sapeva che la vita dei suoi discepoli sarebbe stata simile alla sua. Una successione di ininterrotte vittorie, non pienamente visibili quaggiù, ma riconosciute tali nel cielo. Gesù continuò: «Ho dette queste cose affinché abbiate pace in me. Nel mondo troverete tribolazioni, ma fatevi animo, io ho vinto il mondo». Cristo non è mai venuto meno e non si è mai scoraggiato. I suoi discepoli dovevano avere la stessa fede e la stessa fermezza, poiché dipendono da Lui, che è il grande capo. Devono vivere come Egli è vissuto, lavorare come Egli ha lavorato. Occorrono loro coraggio, forza e perseveranza per avanzare, anche se ostacoli insormontabili sembrano sbarrare la strada, per superare le difficoltà, per sperare contro ogni speranza. Gesù li ha uniti al trono di Dio con la catena d'oro del suo inalterabile amore. Egli offre loro la più grande forza dell'universo, quella che scaturisce dalla sorgente di ogni potenza. Per resistere al male, dispongono della potenza su cui né la terra, né la morte, né l'inferno possono prevalere, potenza che li renderà capaci di vincere come Cristo ha vinto. Cristo desidera che nella sua Chiesa si attuino l'ordine del cielo, i piani del governo celeste e l'armonia divina. In questa maniera Egli è glorificato nel suo popolo. Per mezzo dei credenti il sole di giustizia brillerà sul mondo con fulgido splendore. Gesù ha elargito molti doni alla sua Chiesa affinché dal suo popolo riscattato e redento scaturisca una grande messe di gloria. Egli ha sparso benedizioni e doni sul suo popolo perché in esso si manifesti la sua pienezza. Sulla Chiesa rivestita della giustizia di Cristo, Egli ha riversato le ricchezze della sua misericordia, della sua grazia e del suo amore, ricchezze che avranno una finale e completa manifestazione. Gesù considera il suo popolo puro e perfetto come la ricompensa della sua umiliazione e il compimento della sua gloria. È Lui, Cristo, il grande centro dal quale si irraggia tutta la gloria. Il Salvatore pose fine ai suoi ammaestramenti con parole traboccanti di speranza. Poi riversò il fardello della sua anima in una preghiera pronunciata in favore dei discepoli. Avendo levato gli occhi al cielo, disse: «Padre, l'ora è venuta. glorifica il tuo figliuolo, affinché il figliuolo glorifichi te, poiché gli hai dato potestà sopra ogni carne, onde egli dia vita eterna a tutti quelli che tu gli hai dato. E questa è la vita eterna, che conoscano te, il solo vero Dio, e colui che tu hai mandato, Gesù Cristo. Gesù aveva terminato l'opera che gli era stata affidata. Aveva glorificato Dio sulla terra, aveva manifestato il nome del Padre, aveva raccolto coloro che dovevano continuare la sua opera tra gli uomini. Disse ancora: «Ed io sono glorificato in loro, e io non sono più nel mondo, ma essi sono nel mondo, e io vengo a te. Padre Santo, conservali nel tuo nome, essi che tu m'hai dati, affinché siano uno come noi. Io non prego soltanto per questi, ma anche per quelli che credono in me per mezzo della loro parola, che siano tutti uno, che come tu, o Padre, sei in me ed io sono in te, anch'essi siano in noi, affinché il mondo creda che tu mi hai mandato e che li ami come hai amato me». Con queste parole, che recano l'impronta dell'autorità divina, Gesù consegna nelle mani del Padre i suoi eletti, intercede per il suo popolo come sommo sacerdote consacrato, pastore fedele, raccoglie il suo gregge all'ombra dell'Altissimo, al riparo in un rifugio sicuro. Davanti a lui c'è l'ultima battaglia con Satana ed egli si appresta ad affrontarla.